Ciao Fede!
Ciao, ben arrivata, hai trovato traffico?
No, tutto a posto. Strano, okay. Perché insomma sta settimana.
Senti, sì, ho visto che il gate non è ancora uscito, esce fra un pochino, però magari andiamo alla zona imbarchi, così iniziamo a fare i controlli e tutto, che dici?
Ci abbiamo, sì, okay. Buona idea.
Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino, 10 agosto 2026. Dopo mesi di preparazione siamo in partenza per la nostra prima eclissi totale di sole. Destinazione Valencia, in Spagna. Da qui in auto raggiungeremo l'osservatorio astrofisico de Javalambre, a 2000 metri di quota, 125 km dalla costa del Mediterraneo fino alla vetta, per trovarci finalmente a tu per tu con il cielo. Ma la nostra non è proprio la prima spedizione per inseguire un'eclissi. Noi siamo Federica Duras e Claudia Mignone, e questo è Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. 5 episodi, 5 giorni, migliaia di chilometri e un'avventura sospesa tra terra e cielo per vedere il giorno diventare notte, a caccia di un'eclissi di sole quasi impossibile.
Se oggi ci muoviamo tra gate d'imbarco e voli di linea, appena un paio di secoli fa gli astronomi affrontavano viaggi molto diversi, treni, navi, carrozze e perfino muli. Per osservare pochi minuti di oscurità attraversavano continenti interi, trascinandosi dietro telescopi, macchine fotografiche e altri strumenti scientifici. Tra due giorni, il 12 agosto, la Luna oscurerà completamente il Sole sopra una sottile fascia che attraversa anche la Spagna. Per circa 90 secondi, un minuto e mezzo, vedremo il cielo farsi buio, comparire la corona solare e forse anche qualche stella. Dico vedremo, ma dovrei usare il condizionale. Io un'eclissi totale non l'ho mai vista, e nemmeno Federica. Siamo emozionatissime, ma anche un po' agitate. Nei giorni scorsi abbiamo fatto e rifatto le valigie, cercando di far entrare filtri, microfoni, videocamere, tutto quello che potrebbe servirci per raccontare quei pochi minuti. Ora però non dipende più da noi. Un'eclissi al tramonto, con il sole basso sull'orizzonte, può essere nascosta anche da una sola nuvola. E il meteo resta un'incognita fino all'ultimo momento. Del resto lo è sempre stato, in tutta la storia dell'astronomia. Già, perché le eclissi si osservano da migliaia di anni. Ma nell'Ottocento succede qualcosa di nuovo. Gli astronomi capiscono che quei pochi minuti di buio possono rispondere a domande fondamentali sul Sole. Per questo iniziano a organizzare vere e proprie spedizioni scientifiche. Attraversano i continenti con telescopi, strumenti fotografici e casse di legno piene di attrezzature, inseguendo la fascia di totalità ovunque si trovi. Ed è proprio una di quelle spedizioni che stiamo per seguire anche noi.
Oh, comunque, quando ti hanno fermato un minuto fa per
togliere le scarpe?
Io sono andata avanti e sono venuta qua a controllare la situazione bagagli. Sai quale valigia hanno scelto per il controllo a campione?
Quella con l'attrezzatura.
Chiaro,
ovviamente.
Ovvio, telescopio.
Però tutto ok.
Videocamera, fotocamera, sì, ha passato un sensore, tutto questo.
166 anni fa, il 18 luglio 1860, un'altra eclissi totale attraversò la Spagna. Per molti astronomi fu un appuntamento imperdibile. Arrivarono da tutta Europa per osservarla e per la prima volta provarono a studiarla con strumenti fotografici. Anche dall'Italia partirono due spedizioni. Una era guidata da Giovanni Battista Donati, da Firenze, l'altra da Angelo Secchi, direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano. Noi però iniziamo dal viaggio di Donati. E per capire come si preparava una spedizione del genere, prima di partire per la Spagna, sono andata a Firenze. Nell'archivio storico dell'INAF mi aspetta Antonella Gasperini.
Questo è l'archivio, fa parte del fondo Donati ed è tutta la documentazione relativa appunto alla sua partecipazione alla spedizione per l'eclissi, quindi con tutti i dati scientifici.
Antonella custodisce migliaia di documenti degli astronomi italiani conservati negli archivi storici dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Tra questi c'è anche il fascicolo sulla spedizione di Donati.
Sì, poi vedi, qui sono calcoli, sono notazioni. Questo era sul principio, no, dell'eclisse. C'è proprio tutto il dettaglio delle osservazioni, che però sono calcoli, misure.
Il fascicolo dedicato a questa spedizione è un faldone che straborda di fogli scritti a mano, classificati meticolosamente. Antonella lo apre e all'improvviso ci ritroviamo nella seconda metà dell'Ottocento. Mentre Garibaldi e i Mille combattono in Sicilia, un altro gruppo di italiani attraversa il Mediterraneo, non per fare la guerra, ma per inseguire un'eclissi. Il 17 luglio ci riunimmo a Marsiglia, di dove partimmo insieme per la Spagna, e il 10 sbarcammo felicemente a Barcellona.
Mentre aspettiamo in aeroporto, leggiamo il resoconto di Donati. La spedizione avrebbe dovuto fermarsi a Oropesa, una cittadina di mare tra Barcellona e Valencia. Ma scoprirono che altri astronomi avevano già occupato il luogo migliore per le osservazioni. Allora cambiarono destinazione.
Convenimmo quindi di recarci invece a Torre Blanca, piccolo villaggio situato al nord-est di Oropesa, da cui è distante circa 47 chilometri. Sbarcammo quindi dal piccolo vapore sul quale eravamo partiti il D13 da Barcellona e che il D15 aveva gettato l'ancora davanti al capo di Oropesa, e sopra una lancia andammo ad approdare sulla costa di faccia a Torre Blanca. E di là, dopo un'ora di tragitto, sopra dei carri tirati da dei muli, giungemmo finalmente verso le 3 pomeridiane del 15 nel detto villaggio che giace in un piano di poco elevato sul livello del mare.
Oh, nave a vapore, lancia, carri tirati dai muli. Il loro viaggio è stato decisamente più avventuroso del nostro. E poi come continua?
Il nostro soggiorno a Torre Blanca, sebbene alquanto disagiato per la ristrettezza dell'albergo posada ove dovemmo alloggiare, fu nonostante piacevole per le cure che ricevemmo non solo dagli individui più ragguardevoli di quel villaggio, ma anche da ogni classe di persone, le quali si mostrarono con noi cortesissime, tanto che la prima sera del nostro arrivo la banda musicale del paese venne a suonare dinanzi alla posada per festeggiarci e lo stesso ripeté la sera del 18 luglio come un nuovo segno di ossequio e insieme d'addio.
Chissà se anche noi troveremo una banda musicale ad accoglierci a Valencia. Intanto guarda, qui nella sala dell'aeroporto c'è una ragazza molto giovane che suona il pianoforte in un modo incredibile. Donati e i suoi collaboratori avevano portato con sé telescopi, strumenti fotografici e cronometri. Ma come oggi, il vero protagonista restava il meteo. 166 anni dopo, l'unica cosa che continua a metterci in ansia è esattamente la stessa.
Spuntò il tanto desiderato giorno dell'eclissi e noi eravamo in grande ansietà, perché sul mattino pareva che vi fosse poca speranza di riuscita, essendo il cielo quasi compiutamente coperto di nubi. In seguito però si rischiarò e potemmo tener dietro al fenomeno in tutta la sua fase e facemmo delle osservazioni soddisfacentissime per ogni rapporto.
Donati quindi riuscì a osservare tutta l'eclissi e immortalare la fase parziale, però la sua spedizione non riuscì a catturare su foto la totalità. Del resto la fotografia astronomica era ancora un grande esperimento in quegli anni.
Nell'Ottocento, poi con anche l'avvento della fotografia, lo studio di questi fenomeni diventa anche oggetto non più soltanto personale, perché in precedenza erano gli astronomi che facevano il disegno dell'evento e quel disegno poteva essere soggetto alla maggiore o scarsa sensibilità o perizia tecnica artistica dell'astronomo. La fotografia invece diventa un oggetto impersonale e l'analisi di questi daguerrotipi prima e delle fotografie dopo permetteva delle considerazioni che erano scevre dalla soggettività dell'astronomo osservatore.
Mauro Gargano è uno storico dell'astronomia all'INAF di Napoli. Ci parla dei primordi della fotografia astronomica e dei primissimi tentativi di ritrarre un'eclissi di sole, che risalgono al 1842, ma mostrano solo la fase parziale, manca la totalità. Il primo daguerrotipo di un'eclissi totale è del 1851, opera di un fotografo tedesco, ma le prime vere fotografie scientifiche di questo fenomeno furono realizzate solo nel 1860.
Questi istanti erano fondamentali per comprendere in modo compiuto caratteristiche fisiche degli oggetti in causa. E proprio le osservazioni di Angelo Secchi del 1860 dettero una decisa conferma che i fenomeni che si andavano osservando durante la fase totale erano fenomeni che appartenevano alla superficie del Sole, quindi erano protuberanze piuttosto che il manifestarsi di quella che oggi noi chiamiamo corona solare.
Mentre Donati osservava le eclissi da Torre Blanca, Angelo Secchi aveva raggiunto un altro punto della fascia di totalità, il deserto de Las Palmas, poco più a nord di Valencia. Il suo obiettivo era ambizioso, fotografare la totalità. Ma arrivare fin lì nel 1860 era già di per sé un'impresa.
I viaggi delle, diciamo, quelli ottocenteschi per le eclissi erano delle vere e proprie avventure, quasi paragonabili ai Grand Tour che dal nord Europa investivano il sud Italia, soprattutto nel Settecento. Quindi era molto complesso potersi muovere. Ci si muoveva con i mezzi che si aveva a disposizione. Nel 1860 un po' di treno lo avevamo, ma altrimenti si viaggiava in carrozza, portandosi dietro le casse con la strumentazione.
Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo, il comandante che parla. Il mio nome è Massimo Necamino. Quest'oggi il tempo di volo per Valencia sarà di 1 ora e 40 minuti. Cielo sereno e rotta, così come a Valencia al momento ci sono 33 gradi precisi.
Secchi aveva preparato con grande cura la spedizione, portando con sé strumenti fotografici tra i più sofisticati dell'epoca. Guarda, queste sono le pagine del suo diario, che è conservato oggi nell'archivio dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma.
1 luglio, domenica. Partiti alla sera col treno delle 8 da Madrid. 2 luglio, lunedì. Si arriva a Valencia la mattina alle 10. 3 luglio, martedì. Alle 11 antimeridiane partimmo per Castillon de la Plana, ove arrivammo alle 6 con una molto buona corsa di diligenza. La locanda era pessima e fu impossibile dormire.
Ma guarda, anche loro. Insomma, trovare un buon albergo era difficile nell'Ottocento quasi quanto trovare un cielo sereno. Ma speriamo che noi saremo più fortunate stasera.
4 luglio, mercoledì. Si parte da Castillon alle 3 antimeridiane e si va in tartana fino al monte. Colà si trovano i muli del convento e si va su accompagnati da un frate converso.
Prima il treno, poi la diligenza e infine la tartana. Che cos'è? Aspetta che cerco su Wikipedia. Una specie di piccolo calesse a due ruote, trainato da animali. E dopo la tartana, l'ultimo pezzo a piedi o a dorso di mulo? Non è chiaro dal diario.
Si passa subito alla visita del luogo e si trova molto infelice.
Beh, non erano esattamente nel luogo ideale, però si adattarono. Nelle 2 settimane successive gli astronomi hanno fatto una serie di test, misure, insomma si preparavano per l'eclissi. E quando arriva il fatidico giorno, anche qui sul monte che era stato deputato alle osservazioni, le condizioni meteorologiche non sono proprio il massimo.
La posizione nostra era tanto più critica, in quanto che, con grande rammarico, avevamo sott'occhio tutta la pianura libera affatto da ogni vestigio di nubi, e con solo un poco di nebbia bassa che si andava dileguando. Erano giunte le 11:30 e si stava in questo stato desolante, con una nube fissa e inchiodata sul nostro capo, come per proteggerci dai raggi solari. Servizio che sarebbe stato ottimo in qualunque altra occasione, tranne l'attuale.
Ma non bisogna mai dire l'ultima parola, perché finalmente, mezz'ora prima della totalità, le nubi iniziano ad assottigliarsi e la spedizione riesce nel suo intento, fotografando il sole nero circondato da un tenue alone biancastro. La corona solare al culmine dell'eclissi. Guarda! Queste immagini hanno contribuito a confermare che la corona e le protuberanze osservate durante la totalità appartenevano davvero al Sole. Un'impresa che non fu per niente facile, quindi con l'ansia sul collo proprio fino all'ultimo minuto.
Siffatta persecuzione di nubi sia di lezione ai posteri a non scegliere mai le montagne per tali osservazioni e a tenersi alle pianure.
Certo, la nostra spedizione, come quella di Secchi, è destinata ad essere in montagna, sul Pico del Buitre, dove fra l'altro ieri sera è quasi arrivato un temporale che si è fermato solo qualche valle più a est. Dici che avremmo dovuto prendere il monito di Secchi più seriamente?
No, speriamo di no, dai.
Elena, carico, è venuto a Valencia. Sono le ore 17:22 minuti. Siamo schiacciati, voglio arrivare subito.
Intanto siamo atterrati a Valencia. Piove. Recuperiamo i bagagli con le nostre attrezzature e ci dirigiamo verso l'autonoleggio per ritirare la macchina che ci porterà a destinazione. Niente calesse per noi. Torniamo un attimo nell'Ottocento. Noi usciamo dall'aeroporto, Antonella invece continua a sfogliare gli archivi.
Vabbè, qui si passa all'altra, un'altra eclissi del 31 dicembre 1861. Però forse qua c'è anche altro materiale. Poi qui ci sono, quelle sono del 1860, ma ovviamente ci sono anche quelle successive nel 61, il 63, sono, è materiale scientifico.
E quella del 70?
Allora, per l'eclissi del 1870, mi sa che devo andare a riprenderti del 22 dicembre 1870. Sì, è sempre questo, fascicolo 11. Questo è interessante perché questi sono anche i verbali delle riunioni, della riunione preparatoria per l'eclisse totale 22 dicembre e qui insomma sono gli astronomi del tempo, sono tutti coinvolti perché Santini, Secchi, De Gasperi, Scacciatore, Donati e Schiaparelli. Quindi c'è tutta la documentazione relativa alla preparazione della spedizione del 1870.
Nel frattempo le eclissi stavano cambiando il modo di studiare il Sole. Durante un'eclissi osservata in India nel 1868, gli astronomi avevano persino individuato le tracce di un elemento sconosciuto, che sarebbe poi stato chiamato elio. Ogni nuova eclissi poteva nascondere una scoperta. L'attesa per l'eclissi del 1870, che passava proprio per l'Italia, era altissima. Per raccontarvi quella spedizione abbiamo chiesto aiuto a Federico Di Giacomo, astronomo dell'INAF di Padova, dove si occupa della valorizzazione del patrimonio scientifico dell'ente.
Un'eclissi importante per gli scienziati italiani fu quella del 22 dicembre del 1870. Importante perché? Perché questa eclissi vide la partecipazione di gran parte degli astronomi italiani da nord a sud e fu la prima spedizione scientifica della nuova Italia unita. L'unità d'Italia era avvenuta qualche anno prima e questa fu proprio per la prima volta l'unione dei vari astronomi italiani che si recarono proprio in Sicilia, dove era prevista la fase di totalità.
Fu un'eclissi difficile, di breve durata. La fase di totalità durò appena 110 secondi, meno di 2 minuti, un po' come quella che stiamo andando a osservare noi in Spagna. E avveniva d'inverno per giunta, quindi con un meteo decisamente più incerto rispetto alle eclissi estive.
Il principale protagonista di questa spedizione, di questa eclissi, fu Tacchini, astronomo modenese che viene mandato a lavorare in Sicilia, a Palermo, il quale organizza insieme a Cacciatore, il direttore dell'osservatorio, tutta la spedizione. E per raccogliere i vari astronomi da tutta Italia e farli arrivare a Palermo, riesce a farsi dare dallo Stato italiano il piroscafo Plebiscito, lo stesso utilizzato da Garibaldi durante la spedizione dei Mille.
Tacchini distribuì gli astronomi in 2 località lungo la fascia di totalità, su 2 diverse coste della Sicilia, per aumentare la probabilità di successo.
Ci si concentra su cose molto ben precise, è un'eclissi che dura pochissimo, pochi minuti, e quindi bisogna fare le cose con estrema precisione, estremamente celeri, estremamente veloci. Si decide di concentrarsi solo su certi tipi di osservazioni, si fa l'osservazione dell'eclissi, si fanno le prime fotografie. Ed ecco, l'importanza vera di questa eclissi, un po' secondo me, è proprio questa, cioè che per la prima volta gli astronomi italiani si riuniscono tutti quanti insieme per fare questa prima spedizione.
Questa spedizione segnò l'inizio di una collaborazione stabile tra gli astronomi italiani, gettando le basi di quella che diventerà la comunità scientifica nazionale dedita a studiare l'universo. Certo, ci mancò poco che tutta la spedizione andasse a monte. Guarda, questo è il resoconto del professor Cacciatore che osservò il fenomeno da Augusta, vicino Siracusa.
L'alba del 22 apparve assai scoraggiante. Nella notte era si avuta pioggia e vento impetuoso. Il cielo, non interamente coperto, era sparso di spessi cirri fortemente mossi dai venti. Più tardi si fe chiaro e le nuvole diradavansi ad intervalli, e così, fra speranze e timori, noi attendemmo il principio dell'eclisse.
Il meteo, grande classico.
Giusto allora il sole apparve raggiante e luminoso, sì che provocò un grido di gioia fra quanti stavano intenti a osservarlo. Tale si mantenne insino al momento della totalità, ma allora delle nuvole si fecero attraversare il disco oscurato, ed era sì rapido il movimento ed il succedersi l'una all'altra che in sensi differenti influirono sul grado di visibilità di ognuno degli osservatori, di guisa che vi furono i più e i meno fortunati.
Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Tenemos dos reservas, Duros e Mignone.
Dopo tre spedizioni ottocentesche, una cosa l'abbiamo imparata. Il meteo ha sempre l'ultima parola. Certo, oggi non è proprio promettente, ma noi continuiamo a sperare. Chissà se mercoledì a quest'ora noi saremmo tra le più o le meno fortunate. Oggi abbiamo seguito le tracce degli astronomi che nell'Ottocento attraversavano l'Europa per inseguire pochi minuti di buio. Quelle spedizioni hanno cambiato il modo di osservare il Sole e hanno posto le basi dell'astrofisica moderna. Adesso tocca a noi. Nel prossimo episodio lasceremo gli archivi e seguiremo la spedizione che stiamo raccontando, incontrando i protagonisti delle eclissi moderne, con strumenti molto diversi, ma con la stessa domanda che guidava gli astronomi dell'Ottocento. Che cosa possiamo imparare osservando il Sole quando scompare? Mancano 48 ore alla prossima eclissi totale di Sole. E questo è Totalità, un podcast dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Scritto e raccontato da Federica Duras e Claudia Mignone. Una produzione Media INAF in collaborazione con EduINAF e con il supporto alla produzione di Valentina Guglielmo. Sono intervenuti Antonella Gasperini, Mauro Gargano e Federico Di Giacomo. Ringraziamo Daniele Galli e Simone Bianchi per le informazioni sulla spedizione di Donati in Spagna e Modestino Iafanti per il supporto tecnico durante una delle interviste. Le musiche sono di Chris Martin e Geoff Harvey. Il progetto grafico è di Davide Coero Borga.